Bene, direi che possiamo dare inizio alla seduta del Consiglio Comunale. Un saluto a voi tutti, anche da parte mia. E facciamo il canonico appello. Gatti Stefano.
Presente.
Presente. Aprone Francesca.
Presente.
Presente. Brusco Eros. Presente. Cattoi Vanessa. De Biasi Martina. Sta arrivando. Dei Michei Stefano. Presente. Franchini Franco. Presente. Maranelli Massimo. Presente. Marchiori Eddi. Presente. Martinelli Mauro. Presente. Mondini Sergio. Presente. Saiani Gianni. Presente. Scarpiello Sergio. Presente. Scarpolini Maria Rosa. Presente. Sega Daniele. Presente. Speziosi Michela. Presente. Tomasi Antonella. Presente. Zomer Michele. Presente. 17 presenti in attesa dell'arrivo della consigliera De Biasi Martina. E prima di dare la comunicazione, le comunicazioni da parte del sindaco all'aula, chiedo se avete tutti timbrato, diciamo, prima di entrare in aula. Ah, ok. Allora attendiamo il sindaco. Bene, allora do la parola direttamente al sindaco, grazie.
Perfetto. Beh, grazie Presidente, buonasera a tutti. Scusate il ritardo, eravamo impegnati io e il vice sindaco in un'importante riunione nell'interesse del nostro centro storico, in modo particolare per quanto riguarda l'apertura dei musei. Che sapete sono in convenzione con il buon consiglio. Io avevo una serie di informazioni da passare a questo consiglio. Beh, volevo iniziare in particolare con, l'avrete visto di sicuro lunedì scorso, l'apertura del punto oncologico, e credo che sia giusto e doveroso dare riferimento a quanto fatto, perché è sicuramente un servizio in più che viene data a tutta la nostra cittadinanza all'interno di quello che è il lavoro per l'ospedale. Il lavoro per l'ospedale che, come ben saprete, sta andando avanti. Anche qui sono stati beneficiati dei contributi del PNRR, per cui 2026, data ultima per completare tutte le operazioni, aprire la nostra ospedale di comunità in tutte le sue forme, compresa la RSA, che in teoria dovrebbe anche riuscire ad essere potenziata nel momento in cui riusciranno ad spostare quello che è l'attuale settore del psichiatrico. E quindi un importante momento per tutta la nostra comunità, che è stata anche sottolineata da tutte le autorità presenti, ma a me ha fatto piacere in modo particolare la presenza dei medici di base, e il giorno successivo c'era anche sul giornale, proprio da parte del sindacato dei medici di base, questa novità, il fatto che si implementino i servizi a favore della cittadinanza in maniera delocalizzata. E due parole veloci per quanto riguarda la questione dell'asilo nido. Anche qui stiamo lavorando per trovare una soluzione che ci permetta di andare a risolvere quelle che sono le problematiche delle famiglie della nostra comunità. E invece una nota un po' più larga, se così si può dire, per quanto riguarda i mercatini di Natale. Siamo addirittura d'arrivo, i mercatini verranno aperti dal 30 novembre al 22 dicembre, l'orario di apertura sarà posticipato fino alle 20:30 per le locande, mentre alle 19 chiuderanno i mercatini veri e propri. mentre non sarà aperto il sabato mattina, la domenica invece ci sarà l'apertura dalle 10 fino alle 20:30. Sono molte le associazioni che hanno aderito e anche questa è sicuramente una cosa che fa molto piacere e ci si sta appunto predisponendo tutta l'organizzazione per questa manifestazione che, come ben sapete, è una manifestazione importante che assieme alla città di Velluto contraddistingue un po' il nostro comune. Altra nota sicuramente interessante, l'abbiamo anche comunicato nell'ambito delle serate pubbliche che sono state concluse con la settimana scorsa su tutte le frazioni del nostro comune. Da parte di RFI c'è stato un interesse per quanto riguarda la possibilità di intervenire sulla ex cava Val di Serra, è quella cava che sta sopra Bellamoli, sopra il cartodromo, tanto per capirci. Anche lì ci sarebbe la possibilità, lo stiamo verificando, per conferire materiale in colonna A che arriverebbe direttamente dai cantieri del bypass di Trento, in modo particolare da quello situato a Mattarello, quindi zona sud, e stiamo verificando appunto se si riuscirà ad arrivarci con i mezzi di trasporto, perché ovviamente la strada che porta in cava Val di Serra non è proprio di quelle migliori, per così dire, ma di sicuro sarebbe un intervento dal punto di vista ambientale davvero di grande interesse, perché si andrebbe a colmare, non del tutto per la verità, ma una ferita importante sul versante della montagna. Altra cosa importante che sicuramente avrete visto durante la settimana scorsa, la questione della sicurezza presso la stazione ferroviaria di Ala. La settimana scorsa c'è stato si è radunato il comitato ordine e la sicurezza presieduto dal commissario del governo, il prefetto Petronzi, e all'interno di questo comitato è stata un po' discussa quelle che sono le problematicità della stazione ferroviaria, in modo particolare per quanto riguarda situazioni a dir poco sgradevoli che si vengono a creare quando, in modo soprattutto sui treni che partono da Verona e sono diretti verso nord a lunga percorrenza e soprattutto nelle ore notturne. Mi riferisco in modo particolare, visto che i casi ce li abbiamo avuti soprattutto in quelle occasioni lì, al treno che partendo da Verona fa fermata ad Ala e precedentemente non ne fa altre ed è quello delle 20:30. Dove molto, molto spesso, dove capita a volte che il capotreno a bordo del treno rilevi del dei viaggiatori sprovvisti di documenti di viaggio oppure che hanno dato fastidio durante il tragitto, e ovviamente la prima stazione utile li fa scendere. Stazione utile partendo da Verona, la prima è Ala. Purtroppo ad Ala non c'è nessun presidio della Polfer e dubito che ci sarà, perché chiaramente da questo punto di vista non abbiamo avuto garanzie, nel senso che il numero del personale della Polfer è stato negli anni ridotto, per cui un comando specifico della Polfer ad Ala, tant'è vero che anche quelli di Rovereto fanno servizio durante il giorno, durante la notte non sono presenti, però c'è stata data garanzia sia per aumentare quelli che sono i controlli in salita sul treno, che secondo me sono quelli che andrebbero un po' a tagliare questo fenomeno, nel senso che si dovrebbe permettere l'entrata e quindi l'accesso al treno solo a coloro che sono muniti di biglietto di viaggio, e comunque un coordinamento fra il capotreno e le forze dell'ordine, le nostre innanzitutto se sono in servizio, quindi i nostri vigili, i nostri carabinieri, la polizia stradale e la Polfer per quanto possibile. Erano presenti praticamente tutte le forze dell'ordine e da questo punto di vista abbiamo avuto rassicurazione, nel senso che verranno appunto applicati dei protocolli più stretti. Ecco, io non ho altro da aggiungere, non so se il Presidente ha bisogno di fare delle precisazioni. Grazie.
Allora, io direi che stando chiaramente a quanto è stato espressamente deciso in conferenza di capigruppo, apriamo ad una mezz'ora di question time. Io vi chiedo cortesemente di essere incisivi e sì, un'ora e mezza per le question time, comunque, ripeto, è un arco temporale, volendo anche più lungo, nell'eventualità non si esaurissero, diciamo, le interrogazioni immediate nell'arco della mezz'ora. Vi chiedo cortesemente di essere incisivi e sintetici nella formulazione della domanda, al massimo 3 minuti, ecco, quindi questo è molto importante proprio per ottimizzare il tempo che abbiamo a disposizione. A seguire ovviamente verranno trattati i 3 punti dell'ordine del giorno. Chiedo anche, visto che finalmente sono riuscito ad acquisire un riquadro proprio molto preciso e puntuale per quanto riguarda la capacità di organizzare al meglio i singoli interventi di voi consiglieri, quindi vi chiedo possibilmente di richiedere sempre la parola con la richiesta da parte vostra, in modo tale che io premo semplicemente next e risulta tutto molto ordinato. Al termine della vostra, diciamo, formulazione, poi anche eventuale risposta, chiaramente dovete sempre spegnerlo il microfono, perché altrimenti si creano le sovrapposizioni e sappiamo che va in blocco. Quindi io termino con questa, diciamo, comunicazione più di carattere tecnico-gestionale e chiedo chiaramente ai consiglieri di intervenire appunto in modo ordinato rispetto alle singole richieste. Grazie.
Buonasera a tutti. Io avevo una domanda al signor Sindaco. In queste settimane stiamo vedendo che il nostro Consiglio Provinciale è impegnato nella revisione del piano urbanistico provinciale per quanto riguarda quello che chiamano la variante est, che dovrebbe permettere lo sbocco della Val d'Astico tra Rovereto e Serravalle. E abbiamo visto proprio la settimana scorsa che c'è stata la presa di posizione di molti sindaci della Val Agarina che sono contrari a questa modifica. Non abbiamo visto che tra i firmatari c'era anche il nostro sindaco, insomma. E visto quello, insomma, che era stato detto dal sindaco in campagna elettorale, dal quale sembrava emergere la sua contrarietà a questa opzione, insomma, ci chiediamo come mai anche il nostro sindaco non era tra i firmatari. Grazie.
Ho visto anch'io la lettera che è stata pubblicata sui giornali e la risposta è molto semplice. Io non mi sono espresso perché nessuno me l'ha chiesto. Dopodiché in campagna elettorale io ho sempre sostenuto quella che è la posizione del PAT, e cioè il fatto che quel lavoro che era stato fatto nella giunta presieduta dal presidente Ugo Rossi, nella quale faceva parte anche il PD, era stata votata dalla giunta provinciale una soluzione che prevede l'uscita a Mattarello Sud. Secondo me, io l'ho sempre detto, quella è la soluzione.
Quindi possiamo acquisire come un dato che la posizione del nostro sindaco è quella di contrarietà alla modifica che sta approvando adesso il Consiglio Provinciale.
Sì, la replica credo che, insomma, è implicita, nel senso che ha già risposto il sindaco. Io chiedo invece ai consiglieri, essendo che la consigliera De Biasi effettivamente è entrata alle 18.06, però per rendere più ordinata anche la votazione dei singoli punti all'ordine del giorno, di considerare la sua presenza a partire dall'inizio del consiglio comunale. Se può andare bene a tutti i consiglieri. Bene, allora possiamo tornare alle question time, grazie.
Attivo, sì, buonasera a tutti. Una questione che a me preme molto e penso che prema anche la nostra amministrazione è il discorso della povertà che sta ormai, penso che possiamo toccarla con mano. Nei giorni scorsi si parlava sui giornali di 50.000 persone che faticano ad andare avanti e che si trovano veramente in difficoltà. E correndo sul sito della...
Buonasera a tutti. E sì, rispetto alla CARD, come abbiamo menzionato la consigliera, chiaramente è difficile per noi avere il polso di una situazione che non è effettivamente direttamente gestita dal comune, perché sono questioni sovracomunali. È chiaramente doveroso da parte nostra darne informazione, notizie e pubblicità, sperando che il bacino d'utenza, come giustamente ha ricordato la consigliera, abbia modo e ricordi che c'è un sostegno a loro favore, che quindi vadano ad attivarlo in tal senso. Per quello che invece riguarda una fotografia puntuale della povertà sul territorio, ecco, io anche nella passata consigliatura ho cercato di accorciare le distanze fra noi e le associazioni, che sono specialmente tre, che si occupano in prima persona delle situazioni più critiche del territorio. Tra l'altro, assieme a loro avevamo anche promosso una gift card, adesso non ricordo, ma so che ero riuscita a intercettare dei fondi della comunità di Valle, mi sembra 12.000 euro, li avevamo trasformati proprio in buoni spesa, non buoni pasto, ma buoni spesa, e a favore appunto di queste situazioni che, come ha ben ricordato, sono sicuramente molto di più di 100. Io ho sollecitato peraltro la comunità di Valle se vi fosse modo di accedere di nuovo, nuovamente, a questo genere di progettualità, perché sarei la prima di nuovo ad attivarle. Non ricordo l'altra domanda. Per quanto riguarda ITEA, io ho già sollecitato l'assessorato competente sotto due profili. La prima, un monitoraggio per quanto riguarda gli appartamenti attualmente non utilizzati da ITEA, rispetto alla quale ho sollecitato una sistemazione veloce perché vengano messi a disposizione. E ecco, mentre sulla questione, diciamo, economica rispetto ai parametri di affitto o di costo dell'abitazione non siamo mai entrati nel merito, ma sicuramente fa parte, diciamo, di quel pacchetto di discussione che io ho aperto con l'assessorato competente e che vuole effettivamente ripristinare una situazione anche sul territorio di Ala, dove possiamo dare più risposte alle famiglie le più bisognose rispetto alle possibilità di dar loro un'abitazione dell'abitare pubblico, ecco.
Sì, grazie Assessore, ma ecco, il discorso dell'ITEA è anche il discorso delle rateizzazioni, no? Di questo non lei parla, ecco. Allora, leggevo il 162% in più di rateizzazioni rispetto a quello dello scorso anno, vuol dire che è veramente un problema molto molto grosso. Io ho visto delle bollette che arrivano in alcune famiglie, sono veramente dei colpi spaventosi, per cui lì ci deve essere un qualche cosa che deve essere rimodulato, credo, ecco, perché va bene l'affitto, va bene tutto, ma entrano in gioco molto spesso anche i costi di gestione dello stabile, insomma, per cui ecco, su questo forse bisognerebbe fare qualche ragionamento. Grazie comunque.
Ok, grazie. Buonasera. Allora, io avevo quattro quesiti, naturalmente l'assessore di competenza mi darà la risposta, insomma, che sto cercando. Allora, uno era, recentemente a Chizzola, nella serata espositiva del bilancio, il sindaco, sono sindaco, mi riferisco, ha detto che l'antenna, la famosa antenna, no, INWIT, verrà installata al campo sportivo. Volevo chiedere se questo è vero, e se è vero volevo sapere i tempi, cioè i tempi, diciamo, per questa installazione, cioè quando inizieranno presumibilmente i lavori. Un altro quesito è località Caigole, abbiamo la strada che va verso, diciamo, la chiesa di San Pietro, lì da anni sono predisposti degli allacciamenti per dei lampioni, illuminazione pubblica. Volevo chiedere un attimino, qua credo il sindaco in questo caso, o forse l'assessore Martinelli, quando questo progetto verrà portato a termine. Un altro quesito, mi piacerebbe sapere, credo che mi possa rispondere l'assessore Aprone, vorrei sapere quanti anziani di ALA sono ospitati nell'RSA in Trentino, cioè Avio e Valarsa, ecco, se è possibile, oppure me lo dà la risposta la prossima volta, mi porta il dato. E unitamente a questo mi piacerebbe sapere quanti anziani di ALA sono in attesa per un posto in una RSA. Ecco, magari capisco che non può darmi la risposta adesso, ma se mi procura il dato per la prossima volta. E poi una richiesta al sindaco, che magari se può interessarsi, a Trentino Trasporti, per piazzare a Ronchi, in località Parco Giochi Vecchi, una pensilina per gli studenti, perché là purtroppo non c'è, e sarebbe il caso, se possibile, lei magari può sentire Trentino Trasporti, la possibilità di installare una pensilina, non solo per i bambini naturalmente, ma anche per le persone anziane che, anche se sono poche, comunque prendono il pulmino in quella località. Ringrazio per l'attenzione, grazie.
Sì, grazie. Allora, per quanto riguarda l'antenna Chizzola, la situazione è questa. L'antenna Chizzola è stata richiesta da parte di INWIT su una loro proprietà che sta in Via del Porto. Via del Porto, per chi non ha presente, è a ridosso, vicino alla Sorna, più o meno nella zona dove stava più o meno in passato l'Euromobil, in una zona residenziale, con case che al massimo arrivano al secondo piano. Perché faccio questa precisazione? Perché INWIT aveva già presentato nel 2022 analoga domanda, con una normativa provinciale e statale diversa, alla quale il progetto era stato sottoposto alla commissione edilizia nostra, e la commissione edilizia aveva risposto negativamente, per cui era stato bocciato. E questo era stato comunicato al servizio reti della provincia, che aveva appunto negato l'autorizzazione. Successivamente, siccome al comune comunque sembrava logico e doveroso trovare delle alternative per riuscire a piazzare questa antenna, perché tutti ci lamentiamo del fatto che ci mettono l'antenna, però tutti abbiamo il cellulare e quindi abbiamo la necessità di avere copertura. E tramite il nostro ufficio tecnico, che ringrazio perché hanno fatto davvero un lavoro certosino, era stata individuata un'area di proprietà dei bacini montani a ridosso della torrente Sorna. Quest'area purtroppo ha una forma un po' particolare, e al centro dell'area, grosso modo, la proprietà dei bacini montani era stata autorizzata, cioè, quindi avevano anche cominciato a portargli il materiale per iniziare i lavori. Fatto sta che quest'area ha una forma particolare, nella zona centrale si restringe molto perché c'è un'ansa del torrente e da lì non si poteva passare né con i mezzi né con i sottoservizi. Per cui Inuit ha cercato di ottenere l'autorizzazione dal proprietario vicino per poter passare sia per la costruzione dell'antenna sia per poter mettere i sottoservizi. Il vicino non ha mai dato l'autorizzazione, gliel'ha negata, al che l'autorizzazione è scaduta e la Inuit ha ripresentato domanda sempre in via del porto, non mi ricordo il numero. Ora la normativa è cambiata, non si passa più in commissione edilizia, il comune rilascia un proprio parere e che decide se rilasciare o meno l'autorizzazione anche dal punto di vista paesaggistico è in capo alla provincia autonoma di Trento. Noi abbiamo già ribadito per le stesse motivazioni la negatività del progetto, perché in sostanza verrebbe realizzata un'antenna alta 28 metri a fronte di a fianco di case che hanno un'altezza massima di 8 metri. E abbiamo ribadito il no, però contestualmente ci siamo impegnati per trovare un ulteriore spazio che potesse essere utile per riuscire a piantare questa antenna. Mi sono dimenticato di sottolineare il fatto che la Inuit ci ha presentato un perimetro all'interno del quale vuole piazzare l'antenna, perché al di fuori di quell'area lì, secondo loro, non è funzionale e questo noi non lo possiamo sapere. Noi quest'area l'abbiamo individuata in un'area marginale che fa parte dell'ex area residenziale ICOVE, della quale abbiamo preso possesso nel 2023, perché prima non era in carico del comune e quindi non poteva, ex area ICOVE, di fronte al campo da calcio, di fronte verso nord, sì, è più spostata verso il cimitero. E quindi noi in questo iter autorizzativo abbiamo ribadito il nostro no per la posizione in via del porto e abbiamo detto il comune ha la possibilità di cedere o affittare ovviamente un'area di propria proprietà, di sua proprietà, che fino a poco tempo fa non lo era, che risulta idonea perché è all'interno di questo famoso perimetro. Tant'è vero che il progettista della Inuit che era lì presente ha effettivamente concordato sul fatto che la posizione sia corretta. Allo stato attuale non so quale sia la situazione, nel senso che noi abbiamo fatto mettere a verbale la nostra posizione, però non abbiamo una risposta da parte del servizio reti della provincia, che è l'ente deputato ad autorizzare o negare l'autorizzazione per l'installazione dell'antenna. Questo per quanto riguarda l'antenna. Per quanto riguarda i lampioni e le caigole, anche questa è una di quelle cose emerse durante le riunioni frazionali e fatte anche qui in ala. Allo stato attuale noi stiamo completando la sostituzione dei lampioni, come vi ricorderete, ne abbiamo quasi sostituiti il 50%. Dovremo sostituire anche gli altri perché, come spiegavo durante le riunioni frazionali, sono poco efficienti sia dal punto di vista energetico ma anche dal punto di vista illuminotecnico, con l'aggiunta che sono anche pericolosi perché qualcuno è a vapori di mercurio e quindi sono anche tossici. Per cui li stiamo con priorità su quelli a vapori di mercurio, li dobbiamo sostituire tutti. Al termine di questa operazione, che probabilmente slitterà almeno di un anno, prenderemo in esame, perché il Comune di Ala si è dotato comunque del piano di illuminazione, il cosiddetto PRIC, che è stato votato, se non ricordo male, nel 2018, e questo studio prevedeva tutta una serie di potenziamenti della rete attuale in essere del Comune. Prioritariamente però prevedeva, ed è quello che stiamo facendo, la sostituzione delle lampade. Perché questo? Perché questo ci dà sostanzialmente due possibilità. La prima, quella di inquinare meno, e la seconda anche però di andare a risparmiare circa il 50% dell'energia elettrica che attualmente stiamo consumando per l'illuminazione. Ci tengo a sottolineare che i lampioni in quel di Ala, cioè su tutto il comune, sono veramente tanti, sono 2.300. Per gli anziani ha già precisato l'assessore Aprone che procurerà i dati per la prossima seduta. Per quanto riguarda la pensilina al parco giochi in quel di Ronchi, anche questa è una di quelle richieste emerse durante le riunioni frazionali e abbiamo preso nota, adesso vedremo di capire con appunto con Trentino Sviluppo, con Trentino Trasporti, pardon, se riusciamo a piazzarne lì una. Ci è stato fatto presente che la zona lì del vecchio parco giochi sarebbe l'ideale per andare a posizionarla.
Buonasera a tutti intanto. Porto solo un'osservazione di tipo pratico e forse utile a tutti i consiglieri. Una richiesta a chi compete, se è possibile avere disponibili i documenti nell'area riservata, magari zippati in un unico file e comunque non firmati in P7M, tanto per facilitarne la fruibilità, l'accessibilità, in modo più.
Sì, salve, buonasera. Allora, il cantiere attualmente è in fase di, cioè non è più in fase di sospensione, era in fase di sospensione parziale in attesa dell'approvazione di una perizia, quindi attualmente sono stati avviati tutti i subappalti necessari dalla ditta Vanelli, che riguardano sostanzialmente, principalmente, pavimentazioni, controsoffitti, pareti in cartongesso. I lavori sono iniziati di gran lena, possiamo dire, con tutte queste nuove maestranze che entrano in queste settimane nel cantiere. Adesso è stata fatta ultimamente anche una verifica sugli impianti e dobbiamo fare un piccolo aggiustamento per quello che riguarda gli impianti della telefonia, in quanto la scuola ci chiede alcune modifiche che riguardano quello. Per il resto tutto sta procedendo secondo i programmi.
Riprendendo quindi i tempi di consegna, più che altro è quello sostanzialmente che credo interessi anche a chi ci ascolta e al cittadino di pari passo, insomma, quello che sono i passi successivi, la progettazione definitiva delle scuole medie e l'avvio di quell'iter. Grazie.
Sì, ecco, integro dicendo che allora, la fine lavori è prevista entro il 2026, nel 2026, a fine 2026, anche perché quest'ultima tranche di lavori che è stata aggiunta nell'ultima variante, la quarta variante, sono lavori finanziati col PNRR e quindi devono essere rendicontati devono essere finiti entro il 2026 e quindi rendicontati. Quindi bisognerà poi, dopo questa fine lavori, allestire il arredo di tutto l'edificio. E successivamente a questo, quindi nella 2026-2027, l'anno scolastico 26-27, potranno accedere i ragazzi delle medie o delle elementari, delle medie e poi delle elementari successivamente, insomma.
penso di esserci io.
Ecco, entreranno i ragazzi delle medie con gli arredi dei bambini delle elementari?
È ancora prematuro capire chi entrerà dentro, nel senso che effettivamente bisogna capire un attimo come allestire, se è più logico portare su i ragazzi delle elementari e portare giù quelli delle medie, o se è meglio, ma questo lo deve decidere l'istituto scolastico, lasciare quelli delle elementari sotto e portare quelli delle medie di là, vedremo. I tempi comunque sono stretti, perché effettivamente manca poco.
Allora, cerchiamo un attimino di essere più ordinati. Ok, grazie. Richiede per favore nuovamente.
Eccolo. No. Allora, parla la vecchia maestra. Allora, nel momento in cui si va ad arredare un edificio con un certo tipo di esigenze per i ragazzi, credo che sia necessario che i ragazzi ci entrino con tutto quello che è necessario. Fatta la spesa dell'arredo, voglio dire, non è che possiamo continuare a cambiare poi le sistemazioni. Vabbè, comunque, come diceva il sindaco, saranno poi gli istituti scolastici che decideranno. Era una mia riflessione a voce alta, ecco, non...
Innanzitutto buonasera a tutti e scusatemi per il ritardo. Riprendo solo una domanda che era rimasta in sospeso dall'ultimo consiglio comunale rispetto al discorso della zona della Pesa, perché insomma è stato esplicitato il fatto che non è... che è ritenuta dal Comune obsoleta per la situazione attuale, che non porta introiti a sufficienza, e quindi anche il fatto di valutare un aumento della quota pagata da chi fruisce della Pesa, immagino non sia un percorso valutabile. E pertanto mi chiedevo che ragionamento fosse stato fatto su quell'area dal momento in cui la Pesa appunto viene ad essere eliminata, perché adesso ho provato a guardare un po' quello che ho trovato nella documentazione del Comune rispetto alla progettazione dell'area ciclopedonale, così, però non ho trovato riferimenti rispetto a quello che sarà dell'area interessata. Grazie.
Sì, grazie. In effetti lì le valutazioni che sono state fatte a riguardo della Pesa sono quelle che sono emerse la volta scorsa, cioè che effettivamente è un servizio che risulta di difficile copertura economica, e stiamo valutando casomai di implementare il servizio magari interessando degli operatori privati anche nelle frazioni a nord. Per quanto riguarda invece il discorso dell'utilizzo dello spazio ex Pesa, a seguito anche di un interessamento di una ditta privata fornisce servizi per la ricarica di autovetture elettriche, si sta valutando la possibilità di creare ulteriori due spazi a servizio della ricarica delle macchine. Lì in sostanza ci sarebbe la possibilità di realizzare 4 posti macchina e 2 riservarli alla ricarica. Noi ne abbiamo già 2 sul nostro territorio, nel senso realizzati dal Comune, che sono quelli in via
via Manzoni? No, quelli del sono della Despa non sono nostri. Dietro Barcentro, grazie. Però quelli lì sono in posizione molto defilata, vengono utilizzati poco perché non si vedono sostanzialmente. È vero che ci sono le applicazioni per cui li si possono trovare, però si pensava che realizzarli lì in prossimità della Pesa avrebbe dato intanto una visibilità e una comodità di ingresso maggiore per chi transita sulla strada statale 12, ma anche la possibilità di fermarsi per andare a pranzo banalmente o per andare a fare degli acquisti o per visitare Ala, proprio perché è sulla dorsale che attraversa Ala. Comunque stiamo verificando appunto per la fattibilità. Così come per gli altri, il costo del comune è solo l'impegno a mantenerli liberi, perché verrebbero realizzati in questo caso dalla ditta che poi offre il servizio.
Grazie. E così proprio è una cosa che sento adesso per la prima volta, chiaramente, quindi la mia è solo una riflessione a caldo rispetto a quella che è stata la situazione fino ad oggi. E come tra l'altro era anche stato fatto notare, quell'area, quello slargo appunto, tante volte è stato utilizzato dai mezzi pesanti come punto di sosta. Nel momento in cui vengono creati e realizzati questi quattro posti auto, viene a decadere anche l'aspetto di passaggio, possibilità di manovra da parte dei mezzi pesanti, immagino, giusto?
Io mi ero prenotato, si è acceso, lo devo spegnere? No, ma se devi... Pensavo che il sindaco volesse rispondere alla... Infatti sono stato fermo. Lo spengo volentieri, ma...
Oh, grazie. Sì, solo per dare una risposta veloce. In effetti quell'area, che poi era anche il motivo per cui la Pesa lì non andava bene, perché parcheggiavano sopra dei mezzi troppo pesanti e quindi c'erano dei problemi sulla taratura, ma oltre a questo con la sistemazione che viene fatta, che verrà fatta con i lavori della rotonda del CRM, in quell'area là saranno ricavati degli spazi per i camion, così come erano previsti fin dall'inizio, che dovevano servire per coloro che devono recarsi nell'area industriale per il carico-scarico, per cui verranno realizzati in quell'area.
Non mi allontano di molto dalla Pesa, torno a nord un attimino su quell'incrocio con Viale Malfatti, che ormai da molti e troppi mesi è un cantiere che mette a disagio e nelle circolazioni delle autovetture. Viale Malfatti, l'incrocio che va verso la stazione e sull'angolo verso la casa, quella casa signorile, lì. Riusciamo ad aprirlo ad un transito pedonale sicuro? La ringrazio.
Sì, anche qui siamo di fronte a una variante che deve essere approvata la settimana prossima, dovrebbe arrivare a compimento, e quindi successivamente all'approvazione si provvederà al completamento di quei lavori lì, che premono anche a noi, in quanto il passaggio pedonale adesso è dall'altro lato, insomma, deve avvenire sull'altro lato. E quindi si tratta solo di approvare e di eseguire quella parte di lavori, unitamente a tutta la parte che riguarda la segnaletica, che è stata completamente rivista.
Parlava prima il collega della zona di Chizzola, e proprio di quell'area mi era venuta in mente una segnalazione. Qualcuno mi segnala che nella zona dei Molini zona che peraltro è un po' disagiata, insomma c'è quel ponticello, ecco, molto spesso passano dei camion anche grossi, insomma mettendo in pericolo anche il transito. Zona Molini, ex Cipriani.
Andiamo per tempo.
E, con la scadenza della scorsa amministrazione è scaduto quel consiglio di amministrazione della Fondazione Mondini. Avrei piacere di conoscere se questa giunta ha in mente di fare dei passi per la sua ricostituzione e poi se ha degli indirizzi da dare in questo senso. Grazie.
Buonasera a tutti. Chiedo scusa anch'io per il ritardo, ma era per un importante incontro per il nostro comune. E per quanto riguarda la risposta a questa domanda, sì, è nostra intenzione ricostituire, riformare l'assemblea per portare avanti quello che è l'oggetto della Fondazione Mondini. È nostra cura riprendere in mano le cose, anche perché nell'ultima consigliatura eravamo ancora in una fase iniziale, quindi dobbiamo un attimo concretizzare, perché ci sono delle risorse a disposizione che vanno destinate ai nostri giovani e quindi di conseguenza ci teniamo, insomma, a riprendere in mano le cose. Lo faremo a breve perché è legato alla consigliatura attuale, perché i componenti devono essere nominati tra minoranza e maggioranza, ci deve essere una rappresentanza adeguata e quindi a breve la porteremo in consiglio. Grazie.
Sì, un quesito all'assessore Martinelli, credo che sia la persona indicata. Se ha presente la strada di via Montecorno, no? Si sale da via Trecchiodi, poi si prende la in cima, la prima a destra, in fondo quella di via Montecorno. Il tratto in fondo, una volta che si arriva, che si entra sulla destra, poi c'è un tratto che si entra dentro dove c'è quella lottizzazione fatta su, non so, anni 80, fino ai 70, 80. Ecco lì.
Adesso sullo stato patrimoniale non sono esattamente al corrente, so solo che c'è una parte di terreno che non è, cioè che è ancora privato. Sul discorso dell'illuminazione credo è quello andrà verificato, adesso non te lo so, non glielo so dire esattamente. Non so se il sindaco vuole aggiungere.
Bene, ditemi se ci sono altre richieste per interrogazione e risposta immediata. Sì, prego.
Velocissima, sì, è un'altra segnalazione. E nella zona del cantiere, no, oltre il cantiere per arrivare alla curva Zinelli, per capirci, ultimamente con tutte quelle piogge c'è sempre un lago. E non so se sia possibile sistemare la cosa, però effettivamente a volte c'è l'acqua che arriva da non so dove, e insomma non è pericoloso, però insomma qualche disagio penso che lo crei, anche perché è una zona di passeggiate quelle. Sulla strada? Sì, arrivano da... Sì. È proprio un po' sopra, sì, zona cantiere per capirci.
Bene, possiamo dare conclusa la mezz'ora di question time o volete ulteriori momenti? Altrimenti chiudiamo. Prego.
No, ringrazio l'assessore Aprone, nel senso che tutti hanno ricevuto, credo, la bozza di quella che era la relazione conclusiva del precedente lavoro della commissione co-housing, e quindi quello è un punto di partenza. Ecco. Grazie.
Certo, allora direi che concludiamo. Prego.
Sempre l'assessore Martinelli. Allora, Sgardaiolo, magari anche il sindaco lo sa, essendo che abita da quelle parti, c'è una piazzetta in su Sgardaiolo. È pubblica o è privata quella piazzetta? È privata? Perché mi riferisco che c'è l'illuminazione, è pubblica l'illuminazione. Però l'illuminazione è pubblica. Ma ok, magari mi fa sapere l'assessore Martinelli il prossimo consiglio. Grazie.
Allora direi che possiamo definitivamente concludere con le question time e a seguire iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno, approvazione delle modifiche al regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici. Do la parola all'assessore Speziosi.
Sì, ad inizio anno 2024, nella precedente consigliatura, avevamo appunto approvato un regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici. Regolamento sicuramente molto importante, perché volevamo regolamentare degli aspetti che sono importantissimi per la nostra associazione di volontariato, e vogliamo che sia uno strumento trasparente, uno strumento leggibile, pratico, che vada ad agevolare i nostri cittadini, i nostri volontari, e non vada invece ad implementare tutto quello che sono le burocrazie, che sono già tante, e quindi volevamo facilitare. È uno strumento che ci serviva anche per premiare in un certo senso tutte quelle associazioni che sono sempre molto attive sul nostro territorio e collaborano anche con il comune. Oggi siamo chiamati a fare una piccola modifica di questo regolamento, in quanto ci sono delle casistiche che riguardano la parte, diciamo, di straordinarietà dei contributi. Sono casistiche non preventivabili, per le quali non può farsi riferimento a un iter procedurale ordinario, diciamo, e quindi sia per un evento straordinario che per spese di investimento straordinario era giusto incrementare, andare a deliberare e a incrementare il nostro regolamento per dare la possibilità anche a coloro che non riuscivano, quelle associazioni che non riuscivano a preventivare nell'ordinarietà alcune manifestazioni. Faccio un esempio, potrebbe essere a titolo esemplificativo una ricorrenza, un anniversario, una, insomma una ricorrenza particolare della propria associazione che non rientra nell'ordinarietà e quindi sono spese straordinarie, di carattere straordinario, e quindi era giusto dare una regolamentazione anche a questo. Nel corpo della delibera c'è uno schema molto dettagliato dove riporta il testo in vigore e di fianco la proposta di modifica, quindi andiamo a proporre una proposta di modifica all'articolo 2 dove vi leggo quello che viene introdotto, il comma C, dove ci sono i contributi per attività non rientrante nell'oggetto dell'attività sociale, partecipazione dell'ente alle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario per l'acquisto di beni e servizi necessari per organizzare e realizzare iniziative non facenti parte dell'ordinaria attività del soggetto beneficiario ed avendo dunque carattere straordinario rispetto alle quali sia ravvisabile da parte dell'amministrazione un particolare rilievo rispetto al proseguimento dei propri obiettivi. E al punto D la stessa cosa per quanto riguarda le spese di investimento, quindi l'acquisto di beni. L'articolo 12, anche qui per quanto riguarda l'articolo 12 si tratta semplicemente di aver constatato che sarebbe più agevole per gli uffici, quindi per una questione burocratica insomma di svolgimento delle pratiche, è che il contributo è liquidato a consuntivo a seguito della presentazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento della documentazione di rendiconto, mentre nel regolamento precedente avevamo stabilito il 31 marzo, quindi si tratta di anticipare un attimino i tempi. Questo può essere anche un'agevolazione in quanto si sa dai primissimi mesi dell'anno quelle che sono le somme che andranno rendicontate e che andranno liquidate all'associazione. Quindi stringeremo di molto i tempi. Sì, è vero che la rendicontazione deve essere fatta in tempi celeri, ma in ogni caso anche la liquidazione avrà lo stesso iter e sarà molto celere. E inoltre abbiamo appunto sottolineato che la mancanza in completa presentazione della documentazione di rendicontazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento comporta la revoca del contributo stesso. Insomma, abbiamo cercato di dare uno strumento agevole, ma nello stesso momento cerchiamo di farlo rispettare a pieno, insomma, e quindi diamo dei termini che devono essere perentori. Inoltre poi ovviamente il regolamento prevede l'introduzione dell'articolo 12 bis, disciplina dei contributi per attività non rientranti nell'oggetto dell'attività sociale e o per contributi straordinari per spese di investimento. Questo è l'introduzione di questo articolo va a disciplinare anche tutte quelle attività proposte dalle associazioni con scopo sociale. Ci sono delle nuove anche associazioni nate da poco sul nostro territorio ed era importante quindi dare anche a loro uno strumento per poter essere riconosciuto il lavoro, per essere riconosciuto la loro attività. E quindi si ripropone proprio la stessa cosa di prima, che le richieste di contributo devono essere presentate prima della realizzazione dell'evento, il riconoscimento del contributo nei limiti della disponibilità a bilancio è rimesso alla valutazione discrezionale della giunta comunale in merito alla sussistenza di un particolare rilievo rispetto al proseguimento degli obiettivi e delle funzioni proprie dell'amministrazione. La richiesta di contributo dovrà essere presentata su apposita modulistica, anche qui abbiamo messo a disposizione dei moduli molto dettagliati, ovviamente anche gli uffici sono disponibili, e vanno presentate almeno 60 giorni antecedente l'evento e non saranno considerate richieste presentate oltre i termini sopra indicati. Le richieste di contributo devono essere esaustive, quindi viene messo nero su bianco insomma tutte quelle che sono le caratteristiche che deve avere la domanda di contributo. Come per gli altri contributi, anche questo l'intervento finanziario del Comune non può superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile e comunque non deve essere contenuto all'interno dell'eventuale disavanzo. Il contributo viene liquidato a consuntivo con la presentazione entro 30 giorni dalla conclusione dell'evento e comunque entro l'anno solare di realizzazione dell'attività. e per quanto non disciplinato dal presente articolo si applica in quanto compatibile la disciplina prevista per i contributi dell'attività ordinaria. Quindi era doveroso insomma andare a ad incrementare, ad inserire questa regolamentazione per le nostre associazioni. E ci tengo, devo fare presente una cosa, che nel testo della delibera, dove si delibera, devo fare delle modifiche, in quanto nel punto abbiamo il punto 1, dice di approvare per la ragione di cui le premesse, le modifiche al regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi, di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale, e il punto 3 e di dare atto che il regolamento, e bisogna inserire una piccola frase, con le modifiche apportate con il presente provvedimento, entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione. Quindi c'è da inserire una piccola frase. Mentre il punto 4 va cancellato, perché era riferito al nuovo regolamento e non si riferisce alla modifica che stiamo apportando oggi, e quindi il punto 5 diventa il 4. Spero di essere stata chiara. Se avete domande in merito, sono qui.
Buonasera di nuovo. Io ho una forte perplessità su un punto. Che non è legato, non è il punto della distinzione fra ordinarietà e straordinarietà, è legato al fatto che si parla di attività estranee all'oggetto sociale. E io temo che se un presidente di un'associazione o un direttivo di un'associazione Allora ripeto, cercando di dire le stesse cose. Sembra stabile. Okay. Allora ripeto, stavo dicendo che la mia grossa perplessità è legata al fatto, non dell'ordinarietà o della straordinarietà dell'attività, ma del fatto che nel testo del regolamento si va a scrivere esplicitamente che si parla di attività estranee all'oggetto sociale. Quindi io ritengo che in determinate situazioni un presidente o un direttivo che si prendono la responsabilità di fare delle attività estranee all'oggetto sociale possano avere dei problemi se la base sociale non è d'accordo. Insomma, anche perché ho dei dubbi che effettivamente un organo direttivo di un'associazione possa fare qualcosa al di fuori di quello che è l'oggetto sociale. Insomma. E quindi il dubbio era questo, se sono attività che sono perfettamente lecite, perché se così non fosse sarebbe abbastanza spiacevole che l'amministrazione comunale andasse a dare dei contributi su delle attività che forse non erano da fare. Grazie.
Anch'io mi ero posta questo quesito, poi ovviamente c'è una frase dove dice, allora prima di tutto diciamo che l'anniversario o la ricorrenza straordinaria all'interno di un'associazione potrebbe essere festeggiato, potrebbe essere organizzato in un modo e con delle attività che non rientrano nell'oggetto sociale, o viene fatto in un modo con delle proposte che magari sono alternative. Ovvio che la cosa, il rafforzativo di questa cosa è il fatto che tutto quello che viene organizzato sul territorio deve passare dalla giunta, che deve capire, che deve analizzare la proposta, il progetto che viene presentato, e che sia ravvisabile un particolare rilievo sul territorio, sulla specificità della proposta rispetto al proseguimento dei propri obiettivi. Quindi ovviamente se viene proposta un'attività straordinaria da parte di un'associazione, ovviamente bisogna fare la disamina di quella che è la proposta, e l'amministrazione è chiamata a analizzare se è coerente con la prosecuzione degli obiettivi. Sì, mi ricordava la segretaria giustamente che uno dei casi specifici che abbiamo affrontato come giunta recentemente era proprio il 150 anni dei Vigili del Fuoco, no? Dei volontari dei Vigili del Fuoco. Anche lì ovviamente l'attività predominante riguarda la sicurezza, riguarda preservare il nostro territorio, quindi il fatto di aver festeggiato i 150 anni con una serie di manifestazioni, con una serie di eventi, ovviamente ha un carattere di straordinarietà, e quindi noi non avevamo questo regolamento ancora, ma abbiamo dato un contributo anche con l'associazione a seguito di presentazione di un progetto, e secondo la nostra ovviamente disamina abbiamo ritenuto che fosse meritevole di considerazione, meritevole di finanziamento, di contributo, e quindi di conseguenza questo è stata anche un'esigenza che abbiamo recepito vivendo nella quotidianità la presentazione di proposte di questo tipo da parte delle associazioni. Ovviamente prima di arrivare a questa modifica c'è stata presentata anche una proposta e abbiamo analizzato quali erano le caratteristiche di cui avevamo bisogno, degli strumenti di cui avevamo bisogno, anche perché, come vi ho detto e vi ho sottolineato, ne sentivamo la necessità di essere più trasparenti possibili e quindi avere un regolamento che sostenesse le nostre scelte, anche per quanto riguarda le associazioni che hanno attività sociali sul nostro territorio, perché non erano regolamentate, e quindi noi stiamo anche mettendo un qualcosina a bilancio destinato alle specifiche associazioni nel campo del sociale, e anche per quanto riguarda i contributi straordinari per le spese di investimento. La partecipazione dell'ente alle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario per gli interventi di investimento ovviamente ha una caratteristica straordinaria, perché se l'associazione gli si rompe la lavastoviglie per poter esercitare la loro attività di volontariato, ovviamente quella non era un evento prevedibile, quindi è riconducibile alla loro attività, perché viene disaminata di volta in volta dall'amministrazione, quindi diciamo che questa perplessità viene ovviata, viene un attimino delimitata da questa cosa, che ogni volta c'è una disamina di quello che è la ricaduta sul territorio e gli obiettivi che sono dell'associazione.
Sì, aggiungo, ce l'ho? No? Lampeggio. Sì. Torno a dire che il mio dubbio non era legato alla possibilità di andare a dare dei contributi sulle attività straordinarie, quello ci sta, niente da dire. Torno a dire però che il discorso di mettere in quello che è un regolamento comunale, quello che è l'estraneità di attività, attività estranee all'oggetto sociale, sarà perché in un altro ambito che è quello del diritto societario queste parole insomma indicano una precisa attività insomma che sono anche passibili di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori quando compiono degli atti al di fuori dell'oggetto sociale, un po' stona insomma, quindi se si riesce a trovare un qualcosa senza utilizzare questi atti estranei all'oggetto sociale penso che sia un po' meglio per tutti. E aggiungo un'ultima cosa. All'articolo 12 bis comma 8, quando si va a indicare quelli che sono i termini entro quando rendicontare l'attività, mi sembra che gli si dia un tempo veramente stretto, perché si parla che in ogni caso entro il 31 dicembre, ipotesi che questa attività venga fatta a Natale, oltre i 30 giorni, poi c'è scritto in ogni caso entro la fine dell'anno solare, quindi l'associazione avrebbe solamente 5 giorni per rendicontare tutto, che forse mi sembra che diventi un po' troppo stringente. Lasciate i 30 giorni, che è già un termine abbastanza stretto, senza necessità per forza di chiuderlo in 5 giorni. Grazie.
E comunque per quanto riguarda la prima osservazione posso farlo presente, anch'io l'avevo sollevato un attimo, però dopo andando a chiarirmi con la vice segretaria con cui abbiamo fatto la proposta di modifica mi aveva chiarito l'idea, proprio perché ne avevamo parlato dell'esempio dei vigili del fuoco che era calzante diciamo con questa modifica. In ogni caso poi ne posso parlare. E per questa questione dell'anno solare è una questione di impegno di spesa, è una questione legata, capisco l'osservazione, è vero, è corretta, perché se un evento viene fatto il 10 di dicembre ovviamente deve rendicontare entro il 31-12, quindi in una fascia di tempo ridotto. E la questione di rendicontarlo entro l'anno solare era proprio perché noi ci impegniamo la spesa entro l'anno. L'aspetto sicuramente favorevole è il fatto che voi rendicontate e vi viene liquidato immediatamente. Cioè volevamo fare in modo anche che le associazioni si anticipano delle spese, ma nello stesso momento il comune, una volta erogato deliberato il contributo, lo erogava anche in tempi celeri, in modo tale che l'associazione abbia la liquidità in mano per poter rispondere alle esigenze insomma e a tutto quello che è la proposta. E non so se possiamo valutare di tirar via anno solare, non so, ne posso parlare un attimo, vediamo. E se siete d'accordo facciamo una sospensione di 5 minuti in modo da poter parlare su questo punto, perché è giusto analizzarlo. Grazie.
Bene, sospendiamo 5 minuti.